Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Aperte le virgolette, l'uso o anche solo la concreta minaccia di introdurre nei conflitti armamenti nucleari appare un crimine contro l'umanità, chiuse le virgolette, fine della citazione. Sono le parole del Presidente della Repubblica Mattarella il 12 dicembre scorso alla cerimonia dello scambio degli auguri di fine anno con il corpo diplomatico al Quirinale. Anche solo la concreta minaccia di ricorrere ad armamenti nucleari è un crimine, diceva Mattarella, un crimine contro l'umanità. E passi verso una minaccia indiretta dell'uso di armamenti nucleari si stanno compiendo a livello mondiale, potremmo dire, anche in queste ore. In che senso? Nel senso che oggi, 5 febbraio 2026, scade l'accordo che limita gli arsenali nucleari di Stati Uniti e Russia. Dunque, senza nuovi colloqui, termina proprio oggi uno strumento fondamentale per la gestione della minaccia nucleare. È un altro passo verso la fine di quell'ordine mondiale che abbiamo conosciuto fino a un anno fa, fino all'insediamento della nuova amministrazione americana guidata da Donald Trump. Un'altra citazione. La scadenza oggi del New START, così si chiama il trattato per la riduzione degli armamenti strategici firmato da Russia e Stati Uniti nel 2010, in particolare da Obama e dal presidente russo Medvedev, inaugura una nuova fase di accresciuti pericoli nucleari. I leader europei, dice sempre questa citazione dal SIPRI, e adesso vi dirò di che cosa si tratta, i leader europei devono riconoscere le gravi implicazioni per la sicurezza europea ed agire. Il SIPRI che fa questa affermazione è l'istituto di Stoccolma che fa ricerche internazionali sulla pace e in particolare sulla proliferazione degli armamenti, e quindi una istituzione nel campo del controllo e della denuncia dell'aumento degli armamenti non solo di tipo nucleare. Saluto e do il benvenuto al primo ospite di questa mattina che è Alessandro Arduino, buongiorno.
Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Il professor Arduino insegna al King's College di Londra, in particolare alla Lao China Institute, collabora con uno dei più antichi think tank in materia di difesa e sicurezza del Regno Unito, il RUSI, questo è un po' l'acronimo che sta per Royal United Services Institute. Arduino poi è autore di un libro di cui vedremo di parlare poi al termine di questa nostra conversazione, dal titolo La guerra è cambiata, pubblicato da Einaudi. Professor Arduino, io comincerei appunto con la scadenza di questo trattato, il New START. Le chiedo se senza un suo rinnovo se fa cadere in qualche modo l'ultimo argine che era rimasto a difesa dei pericoli nucleari.
Decisamente. Oggi purtroppo finirà nella storia come la data della fine di un'era. Il New START, il Strategic Arm Reduction Treaty, è essenzialmente un trattato che limita le armi nucleari. Era in scadenza nel 2021, gli si è data questa possibilità di 5 anni, ed è alla fine un'eredità della guerra fredda, il vero grande ultimo trattato per limitare gli arsenali nucleari degli Stati Uniti e della Russia.
Quindi non metteva al bando completamente la detenzione di questi armamenti nucleari, ma ne fissava un limite: oltre questa soglia non si può andare.
Esattamente, 1550 testate nucleari, 700 vettori per entrambe le parti. Adesso sia Washington che Mosca vogliono cambiare le carte in tavola, e non dobbiamo dimenticarci che non è solo più un equilibrio nucleare bipolare, ma il club delle nucleari, da quando lo START è stato firmato, si è accresciuto.
la possibilità di rinnovare questo trattato, un trattato che scadeva, che è scaduto ogni 5 anni, diciamo così, da quando è stato firmato la prima volta nel 2010, questa possibilità di rinnovarlo era mai stata vicina oppure si sapeva già che sarebbe finita così?
A mio parere già nel 2021 sapevamo che sarebbe concluso in quella direzione, per il semplice fatto che la mancata sorpresa di un rinnovo è dovuta a molteplici fattori. In primis il Covid, che ha interrotto le ispezioni, che era una parte fondamentale del trattato, trasparenza e ispezioni. In seguito l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022, le varie minacce di Putin, anche di utilizzo di tattiche nucleari nei confronti dell'Europa, è una posizione intransigente del presidente americano Trump, che vuole, ed ha discusso pochi giorni fa al telefono col suo omologo Xi Jinping, che ogni nuovo accordo deve anche includere la Cina. E non dimentichiamoci l'incognita nordcoreana, che è comunque una potenza nucleare.
Quindi lei diceva prima, è la fine di un'era e quello che si profila nella nuova era è che i trattati non siano più di natura bipolare, ma che tengano dentro anche un terzo attore che è la Cina.
Attore che al momento non è interessato a entrare in un trattato come lo START, perché se limita le capacità americane e russe, che sono già di altissimo livello, la Cina ha un sistema di deterrenza nucleare ancora antiquato. E quindi un trattato ne limiterebbe di molto le possibilità di espansione. Non dimenticarsi che adesso stiamo verificando una nuova corsa alle armi del nucleare che creerà maggiori problemi proprio perché non ci sarà più un trattato che ne limita le modalità.
E secondo lei la Cina non avrà alcun interesse a far parte di trattati di questo tipo proprio perché ritiene che bloccherebbero la sua corsa agli armamenti?
Indubbiamente Pechino ricerca stabilità, ma ricerca stabilità davanti a un punto di forza. Quando raggiungerà quel punto in cui si sente relativamente sicura, allora a quel punto sarà pronta per un trattato a tre o a più attori. Non dimentichiamoci che recentemente c'è stato anche uno scontro, anche se di confine, tra India e Pakistan, e sono adesso due potenze nucleari che hanno avuto un confronto militare. Quindi l'escalation è sempre più vicina.
Questi trattati, come diceva lei prima, prevedono non soltanto appunto soglie di controllo e di riduzione degli armamenti, ma anche tutto un preciso sistema di scambio di informazioni, monitoraggi, ispezioni, questo a garanzia, come diceva lei prima, della trasparenza delle parti nel rispettare un po' i termini dell'accordo. Ora, scaduto questo accordo, vengono meno anche queste possibilità di scambi di informazioni, immagino, di monitoraggio e di ispezioni. Questo che cosa comporta un po' sul piano globale? Il fatto che appunto questo tipo di ispezioni, che erano anche il segno, diciamo così, ci metto mille virgolette, di una fiducia reciproca, domani verrà a mancare quel segnale di fiducia reciproca e quindi da questo punto di vista possiamo dire che siamo in un contesto un po' più pericoloso di prima?
Concordo esattamente con quanto ha detto, cioè dobbiamo adesso abituarci a convivere con un rischio nucleare più elevato. Cosa vuol dire questo? Il trattato START dava credibilità reciproca sugli armamenti nucleari. Venendo a mancare questa trasparenza, cresce esponenzialmente l'incertezza, soprattutto legata a una deterrenza. Il problema della deterrenza non è tanto la realtà, quanti missili uno ha, ma la percezione che ha l'avversario. Quindi, quando non è più la realtà, ma è la percezione a prendere il sopravvento, il numero di errori che si possono avere da entrambe le parti inizia a salire. Quando fai errore con un'arma normale, una tragedia, quando fai un errore con una nucleare puoi arrivare alla fine del mondo.
Alessandro Arduino, esperto di questioni militari che sono legate alla tecnologia. Allora qui voglio venire a questo suo ultimo libro, La guerra è cambiata, droni, intelligenza artificiale e mercenari, pubblicato appunto da Einaudi. Lei a un certo punto di questo suo libro, nel paragrafo che riguarda i nuovi complessi militari industriali, riferendosi a Trump, dice: Lui, Trump, non vuole riformare il complesso militare industriale americano, lo vuole invece smantellare, almeno nella sua forma tradizionale, fatta di colossi come Lockheed Martin, ad esempio, oppure Raytheon, che è un altro potente gruppo industriale, che i suoi del MAGA, della pancia più profonda della destra americana, considerano costosi ed obsoleti. Allora, che se Trump non vuole questo, diciamo così, vuole mettere mano al profilo del complesso militare industriale, secondo lei che cosa ha in testa lui e i suoi, soprattutto quelli delle big tech, immagino, come futuro di un complesso militare industriale americano?
Beh, la direzione che Trump, seguendo quello che già Peter Thiel, che è l'eminenza grigia dietro a questa nuova rivoluzione del sistema militare industriale, prospetta, è un'applicazione della velocità dei capitali e dell'intelligenza della Silicon Valley applicata al settore militare, quello che viene un po' rivisto come un nuovo progetto Manhattan, tanto per non andare lontano dal discorso del nucleare, progetto in cui le migliori menti, i migliori scienziati americani si erano messi assieme per arrivare all'arma che doveva porre fine a tutta la guerra. Adesso la nuova visione, partendo da Peter Thiel, si muove ad Alexander Karpo, al Palmer Luckey, fondatori delle due aziende Palantir ed Anduril, che lanciano l'idea di una guerra più veloce, di una guerra più efficiente e di una guerra gestita alla fine da intelligenze artificiali.
Questo con la focalizzazione su uno strumento particolare di intelligenza artificiale, oppure siamo appunto ad un lavoro in corso, non c'è ancora nulla di ancora definito?
Hanno già dei prodotti che vanno da intelligenze artificiali per il supporto a command and control durante un conflitto, a droni che decidono come colpire, chi colpire, ed il messaggio di entrambe le aziende, Palantir e Anduril, è molto chiaro: applicare la velocità e l'aggressività della Silicon Valley alla guerra. Si tratta ovviamente di un work in progress, ma la direzione è molto chiara ed è già stata tracciata.
Leggo ancora da un altro capitolo del suo libro, quello che riguarda appunto l'intelligenza artificiale in guerra, perché lei a un certo punto scrive: la guerra è cambiata e in questo nuovo campo di battaglia fatto di codici e bersagli tracciati da software, i nomi non si dimenticano, si azzerano. Che cosa vuol dire?
Quella nota era riferita all'uccisione di uno dei maggiori esperti del programma nucleare iraniano, che utilizzava degli strumenti per evitare assassini, cosa che è capitata a molti dei suoi colleghi nel corso degli anni, e dalla fine è stata un'intelligenza artificiale via satellite che ha azionato un fucile mitragliatore su autonomo e lo ha colpito. Quindi il discorso era che la scelta dell'obiettivo, le modalità e tutte le prerogative che sono state utilizzate da quel sistema d'arma sono state automatizzate. Il passaggio adesso sarà tra l'automatismo e il fatto che la macchina decide di sua volontà quale sarà il prossimo obiettivo. Quindi in questo la guerra è cambiata, la guerra è una guerra di sensori adesso, con tantissime informazioni, ma più queste informazioni raggiungono il campo di battaglia, più l'uomo come essere biologico ha dei problemi a recepire e a gestire questa mole enorme di informazioni. Demandando all'intelligenza artificiale si aumenta la rapidità della decisione, ma bisogna ancora capire quanto queste decisioni saranno etiche, saranno funzionali. La tesi fondamentale del libro è che la guerra comunque non sarà più veloce, non sarà più economica e non sarà senza vittime. Avremo sempre guerre con più vittime, con più costi e molto più lunghe.
E in queste guerre ci saranno tratti ancora presenti tragicamente, come quelli che lei ricorda, il ritorno dei mercenari. C'è un capitolo che è dedicato proprio a questo, quindi accanto alle descrizioni che lei fa degli elementi più segnati dalle nuove tecnologie, sempre delle azioni, delle attività belliche, ci sono accanto a questo appunto c'è un capitolo che lei dedica al ritorno dei mercenari, quindi un carattere antico, diciamo così, se può avere un senso, della guerra.
Esattamente, il ciclo dei mercenari è tornato. In Europa il mercenario era sempre stato demonizzato dai tempi della pace di Westfalia ed era scomparso, mentre in altri paesi il mercenariato, il combattere una guerra esclusivamente per denaro, è sempre stato alla quotidianità. Basta guardare l'Africa dalle guerre coloniali alle guerre postcoloniali, ed ancora oggi nel Sahel subsahariano è il gruppo Wagner, ora Africa Corps, che gestisce la sicurezza di vari paesi. Oltre al ritorno del mercenario, cioè della persona che combatte semplicemente per denaro, c'è anche un'evoluzione con le nuove tecnologie. Mercenari che possono pilotare droni e soprattutto i cyber mercenari, cioè quelle persone che hanno il talento necessario per gestire un'intelligenza artificiale da combattimento e mettono questo talento al soldo di una potenza che non ha queste capacità.
Alessandro Arduino, io la ringrazio per essere stato qui con me stamattina e la saluto. A presto.
Grazie, buona giornata.
A risentirla. Alessandro Arduino è docente al King's College di Londra, in particolare è affiliato alla Lao China Institute e poi si occupa di difesa e sicurezza sempre nel Regno Unito al Royal United Services Institute, che è uno dei centri di ricerca più antichi in materia appunto di difesa e di sicurezza. Tra poco, adesso sentiremo un'altra ospite che vi introduco tra un istante. Buongiorno e benvenuta Micaela Frulli. Buongiorno. Vediamo se riesco a sentirla. Credo che il suo microfono adesso in questo momento sia silenziato. Vediamo se si riesce a sbloccare e quindi se riusciamo a parlarci. Micaela Frulli, intanto ve la presento, insegna diritto internazionale all'Università di Firenze. La professoressa Frulli, tra l'altro, ha curato con il Mulino l'edizione di uno storico manuale di diritto internazionale del grande giurista Antonio Cassese, morto 5 anni fa, che è stato frequentemente ospite anche qui a Radio Popolare in passato, negli anni trascorsi. Micaela Frulli, vediamo se ci riusciamo a sentire adesso. Buongiorno. Niente, non riesco. Allora vediamo se c'è un altro modo per mettersi in collegamento con lei. Direi che la chiamo molto banalmente su una ordinaria linea telefonica. Resti pure lì e anche a voi chiedo, ascoltatori e ascoltatrici, di pazientare ancora un istante. Grazie a Paolo Fresu per averci intrattenuto in questi secondi e allora adesso riusciamo a parlarci finalmente con la professoressa Micaela Frulli. Buongiorno ancora a lei, benvenuta.
Buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
Dicevo, docente di diritto internazionale all'Università di Firenze. Ciò di cui abbiamo parlato prima con Alessandro Arduino, cioè questo trattato sulla deterrenza nucleare, il cosiddetto New START, che arriva a scadenza e che non viene rinnovato dai suoi firmatari, cioè a dire Stati Uniti e Russia dall'altro lato, conferma che abbiamo invertito una rotta, andiamo sempre di più verso il ridimensionamento del diritto a favore di un predominio della forza. È così, ci stiamo muovendo in quella direzione, professoressa Frulli.
Non c'è dubbio, la scadenza e l'indebolimento dei trattati, di vari trattati, ma soprattutto di questi sul controllo degli armamenti, vanno letti come un segnale politico chiaro. Non siamo solo di fronte a un problema tecnico, una difficoltà negoziale, siamo di fronte alla volontà da parte di alcuni stati molto potenti, come questi due, Stati Uniti e Russia, di mettere in discussione l'idea stessa che esistano delle regole comuni vincolanti nel sistema internazionale. Detto in maniera molto diretta, c'è chi pensa che il diritto internazionale sia un ostacolo, non una garanzia, e che sia arrivato il momento di sostituirlo con rapporti di forza più espliciti. Ma io vorrei dire che non dobbiamo accettare questa narrazione come inevitabile, no? Come se fosse il corso naturale delle cose.
Dove porta il fatto di dire che il diritto tanto non conta niente? Dove porterebbe e dove porterà se continuiamo per questa strada?
In realtà, allora, la maggioranza degli stati del mondo, soprattutto alle piccole e medie potenze, che sono la stragrande maggioranza degli stati, tra cui l'Italia, fra l'altro, il diritto internazionale conviene perché senza regole, senza trattati, senza cornici multilaterali, tutti si diventa più esposti, più fragili, più dipendenti, ricattabili. E dire che si sta andando in quella direzione, accettare in qualche modo la narrazione dei più forti, di chi vuole sostituire la forza al diritto, ci porta a normalizzare, direi, questo stato delle cose. E invece, secondo me, il diritto internazionale non è un lusso, è una necessità, e quindi non ci possiamo limitare a dire che sta crollando. Dobbiamo valorizzare la fitta rete che esiste di regole, che continua a funzionare nella nostra vita quotidiana, perché altrimenti non riusciremo neanche a farla, perché ormai si intreccia in tutti gli aspetti della nostra vita quotidiana. Quindi il rischio vero, secondo me, è non solo questo, ovviamente, di trattati che vengono fatti scadere e non sono rinnovati, ma è la sua fazione, cioè l'idea che la violazione delle regole sia inevitabile, addirittura giustificabile, perché tanto non funzionano bene. E invece no, le alternative ce le abbiamo e non dobbiamo svuotare il diritto della sua forza politica e simbolica.
Michela Frulli, ieri in questa trasmissione ci siamo occupati dell'Europa, in particolare di una idea ripresa e rilanciata dall'ex capo del governo Mario Draghi di un federalismo pragmatico in Europa. Chi ci sta si metta insieme, faccia una cooperazione rafforzata, come dicono i tecnici, cioè decida una materia su cui stare insieme e proceda lasciando da parte gli altri che non vorranno starci in questo tipo di accordo un po' alla carta. E quindi quasi come se l'Europa potesse essere un campo, uno dei pochi ancora percorribili dal diritto rispetto alla prevalenza della forza, così come arriva soprattutto dagli Stati Uniti, ma in qualche modo è ripreso dalla Russia e dalla Cina, per quello che abbiamo sentito anche prima dal professor Arduino. L'Europa può essere il terreno di, adesso uso una parola troppo grossa, impegnativa, di resistenza da questo punto di vista?
Io ne sono convinta di questo profondamente. Ora non ho sentito, diciamo, il disegno che ha proposto Draghi, mi sembra ancora vago da quello che ho capito, insomma, la sua proposta, però diciamo sicuramente l'Unione Europea può giocare un ruolo di grande potenza normativa e giuridica, di questo sono convinta. Potrebbe scegliere di esserlo, è una scelta politica importante. L'Unione Europea non è una grande potenza militare, non è un gigante economico alla pari degli altri, ma potrebbe benissimo giocare questo ruolo, perché l'Europa nasce come progetto fondato sul diritto, sul primato delle regole, sulla soluzione non violenta dei conflitti, sull'idea che ci debbano essere dei vincoli al potere, e questo suo ruolo di rivendicazione della legalità, della rule of law, della tutela dei diritti umani come principi non negoziabili, secondo me può essere fondamentale. Certo, bisogna essere credibili, perché la credibilità di questo ruolo dipende anche dalla coerenza. Il diritto internazionale non funziona bene se lo applichiamo selettivamente soltanto quando ci piace di più, e qui c'è un po' una fragilità europea degli ultimi anni, perché la difesa della rule of law è apparsa intermittente, no? In alcuni casi abbiamo denunciato la violazione con grande fermezza, come nel caso dell'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia, in altri casi, di fronte a quello che sta succedendo a Gaza con la campagna, il genocidio, io non ho esito a chiamarlo così, come giurista, lanciato da Israele, praticato da Israele, siamo stati molto più silenziosi. Quindi il contributo che l'Europa può dare è estremamente importante, ma bisogna essere disposti ad essere coerenti nella rivendicazione e nell'applicazione delle regole.
Professoressa Frulli, le faccio un'ultima domanda, abbiamo due minuti alla fine. Sì. Quello che si vede oggi, però, appunto, al di là di questo esercizio per il momento sulla carta riferito all'Europa di federalismo per il futuro, si vede una pratica del diritto un po' messa sotto i tacchi, e al suo posto vengono ripresi modelli di tipo privatistico, artistico, no, per rappresentare interessi internazionali. Mi sto riferendo a quel Board of Peace guidato da Donald Trump, dal presidente degli Stati Uniti, che mette insieme una serie di uomini autonominati che devono gestire un micro ordine, mica tanto forse micro, ma comunque parziale, un ordine internazionale parziale, e farlo sulla base di un principio che è quello della autonomina. Trump si è nominato presidente a vita di questo organismo, ha scelto i suoi componenti e questi hanno addirittura una mira da volersi sostituire quasi ad organismi internazionali della levatura delle Nazioni Unite. Cioè, questo è il riferimento che abbiamo quando pensiamo all'alternativa all'Europa, il Board of Peace di Donald Trump?
Assolutamente no, il Board of Peace non può essere considerato un'alternativa perché non è, prima di tutto non è un'istituzione giuridica internazionale, per ora non nasce da un trattato multilaterale, non è un risultato di una negoziazione tra stati su base paritaria, non si forma su norme giuridiche condivise, quindi direi che al momento è un progetto, è una proposta, bisogna vedere che forma prende e che attività intraprende. Per ora mi sembra che un'agenzia immobiliare, no? Con progetti immobiliari appunto per ora sulla striscia di Gaza. Non voglio sembrare di non prenderla sul serio, ovviamente vanno prese sul serio queste manovre da parte di stati così potenti, però neanche si può veramente proporre, secondo me neanche giornalisticamente, nella nostra narrazione quotidiana, l'idea che questa possa essere un'alternativa alle Nazioni Unite. Con tutti i loro difetti, le Nazioni Unite sono un forum veramente multilaterale dove tutti gli stati sono rappresentati, dove ci sono regole ben precise e dobbiamo piuttosto provare a riformarla, rafforzarla, vedere le strade che abbiamo per percorrere, comunque per recuperare la cornice del multilateralismo, ma un multilateralismo vero, non autoritario.
Professoressa Micaela Frulli, grazie per essere stata qui con me stamattina. Tra l'altro ricordavo prima, quando l'ho presentata, che lei ha curato con il Mulino l'edizione di uno storico manuale di diritto internazionale scritto dal grande giurista Antonio Cassese, che è morto 5 anni fa, e che ricordavo noi abbiamo, professoressa Frulli, ospitato diverse volte qui a Radio Popolare, lo abbiamo sentito, consultato, direi quasi in momenti di crisi internazionali ormai potremmo dire del passato. Quindi grazie anche per il lavoro comune che avete fatto e a presto, buona giornata.
Grazie a voi, arrivederci.
Sono le 11:27 minuti, Pubblica finisce qui per oggi, la linea passa adesso tra poco a Dira Rubini per Cult. Ci risentiamo lunedì, e lunedì alle 11, come sempre una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Ciao. Thank you.